Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Soprattutto ben ritrovati dopo questa lunga pausa estiva. Sono finite le vacanze anche per i nostri giovani ascoltatori e per i ragazzi che sono con me oggi in studio, ovvero Caterina.
Ciao a tutti.
Che in realtà la sua maturità l'ha data quest'anno e quindi inizierà
a ottobre, per cui ancora 15 giorni
di ferie ce li abbiamo. E ti iscriverai a?
Scienze archeologiche alla Sapienza di Roma.
Una scelta dovuta a una passione per Indiana Jones.
No.
No, vabbè, ci ho provato. Matteone invece, Matteo, il nostro studente ancora al liceo Visconti, per te la scuola è già riniziata.
Eh già, purtroppo sì.
Ecco, l'argomento di oggi, come prima puntata di Radio Zainet, diciamo che non poteva non essere la scuola e la riforma in atto. Io lascerei la parola alla musica intanto. Prima di tornare in studio ci ascolteremo Antonello Venditti con Compagno di scuola.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Davanti alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corse sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te.
Antonello Venditti a Radio Zainet, Compagno di scuola, il brano che ci stiamo adesso lasciando alle spalle, un brano un po' triste, forse come alcuni di voi che hanno appena ripreso la scuola, ma magari non tutti, qualcuno sarà contento. Matteo, tu sei contento?
Felice.
Felice. Caterina invece tanto ormai va all'università, ma forse è felice di aver lasciato il liceo?
Sì, abbastanza.
O ti manca?
No, per ora no, poi non so se con l'impatto o in genere sì, queste nostalgie poi prendono un po' a tutti, per ora no.
Allora, prima di andare ad ascoltare la scheda, diciamo bene di cosa parliamo oggi. Nuovo governo, nuova scuola, tanto per cambiare. Scheda.
Basta permissivismo, si torni ai bei valori antichi, grembiulino alle elementari, valutazioni più severe sulla qualità dell'insegnamento e reintroduzione della bocciatura per comportamenti sopra le righe. Questi i primi provvedimenti presi da Maria Stella Gelmini, neo ministro dell'istruzione, in attesa che anche questo governo licenzi la propria riforma della scuola, passaggio obbligato ormai per qualsiasi maggioranza che si rispetti. I rumors ministeriali parlano di piani di studio variabili, riduzione del ciclo di scuola superiore e secondaria e del numero di ore scolastiche. Sarà la strada giusta, ma soprattutto sarà la volta buona per una riforma che sopravviva a chi la scrive.
Eccoci qua, la scheda ci ha introdotto alcune dei punti più rilevanti di questa riforma del nuovo ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, tra l'altro un ministro che pare essere in cima, secondo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, tra le preferenze per quanto riguarda i ministri degli italiani. Chiedo a voi due ragazzi, che è il vostro ministro in un certo senso, che cosa ne pensate?
Ma io non sono molto d'accordo con il sondaggio. Nel senso che comunque mi sembra dannoso una nuova riforma, mi sembra dannoso il modo e le modalità con cui quest'ultima si stia affermando. E non ne condivido i punti e soprattutto non capisco perché non si riesca a creare un pool di esperti trasversale che non destabilizzi ogni anno le elezioni.
D'altro canto, questa è la direttrice della politica scolastica del governo Berlusconi da sempre, quindi...
Ecco, ma una cosa magari vi chiedo, perché i ragazzi ce l'hanno un po' sempre, in qualche modo, qualcosa da dire verso il ministro dell'istruzione di turno, o è proprio questa riforma che non vi convince? Cioè, Fioroni vi piaceva?
Un po' hai ragione, nel senso è anche un gioco delle parti, però ad esempio le normative di Fioroni che prevedevano il recupero necessario dei debiti, a me personalmente le ho trovate giuste, nel senso che non era possibile continuare un ciclo di studi portandosi nell'arco dei 5 anni le stesse materie come zavorra, non recuperandole, e a cui non importava nessuno in fondo se tu sanavi quelle che erano le tue carenze o meno. Ora, secondo me, non c'è più questo scenario, nel senso che non vedo, oltre alla reintroduzione della famigerata ora d'educazione civica, che comunque sta nelle riforme, penso, di tutti e i legislatori che si sono succeduti, non vedo un sostanziale miglioramento, anzi, quindi
Vai, non Matteo? Condivido.
Ma a parte che in teoria l'ora di educazione civica già ci sarebbe,
sì, tra
quindi...
l'altro.
Questa è un'innovazione relativa. Posso dire che non vedo così di cattivo occhio il ritorno del voto in condotta, perché insomma, se dai fuoco a un compagno perché questo devi fare per prendere un 6 in condotta, è giusto che tu non passi l'anno, perché insomma, palesi comportamenti antisociali dovrebbero portare almeno a una riflessione un po' seria. Detto questo, ripeto, io aspetto al varco il licenziamento dei nuovi provvedimenti. Sempre ricordando che comunque verso la scuola da parte di tutte le parti politiche c'è sempre stato un atteggiamento di passare all'incasso immediatamente, quindi la non capacità o la non volontà di pianificare una riforma che fosse durevole nel tempo.
Diamo il benvenuto a Radio Zainet all'onorevole Valentina Aprea, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Si può dire che la riduzione dell'orario scolastico, specialmente alle elementari, è dovuta anche a ragioni di bilancio? Non sarebbe così grave ammetterlo?
No, ma io l'ho ammesso sicuramente. L'ho ammesso e tra l'altro... la contemporaneità degli insegnanti, il costo eccessivo della scuola primaria proprio connessa al numero eccessivo di insegnanti che vi lavorano, era stato segnalato anche dal governo Prodi nel quaderno bianco, in Nissi, Padoaschioppa e Fioroni nel settembre 2007 avevano licenziato il quaderno bianco e in cui avevano denunciato l'eccessivo costo della scuola elementare per il numero alto di insegnanti che vi lavorano e per le compresenze numerose che vi sono presenti. Quindi voglio dire, lo sapevamo che avevamo una scuola molto buona, forse la migliore, tra le migliori d'Europa, ma eccessivamente costosa, e probabilmente oggi non ce lo possiamo più permettere, come il ministro Tremonti con molta onestà e lealtà ha ammesso anche in un noto programma televisivo.
Lei si è mostrata scettica nei confronti delle cosiddette ricette Fioroni, cioè giustamente come si fa ad aiutare lo studente a recuperare se non si hanno le risorse, ma ora qual è la prospettiva della scuola con 7 miliardi di tagli? E soprattutto, lei ritiene giusta una visione della scuola così, diciamo, mater, nel senso che lo studente ha un debito e deve essere preoccupazione della scuola quello di istituirgli dei corsi addirittura estivi? Non dovrebbe essere comunque compito e dovere dello studente quello di cercare un modo per recuperare le proprie insufficienze e le proprie carenze?
Infatti, io credo che innanzitutto il recupero deve avvenire nell'orario del mattino e con i docenti del mattino. Non mi è mai piaciuta una scuola col doposcuola. Semmai andiamo a eliminare tutta una serie di materie obbligatorie, rendiamo quindi più essenziali i piani di studio e diamo la possibilità agli studenti di rafforzarsi nelle materie di base. Tanto per fare un esempio, se c'è un ragazzo che ha un debito in latino, che possa fare più ore di latino e tralasciare altri studi, magari non altre materie, lo studio di altre materie, sicuramente importante ma non decisivo rispetto alla formazione di base. Ho parlato del latino, ma naturalmente potrei parlare dell'italiano, della matematica, delle scienze, dell'inglese. Ecco, allora a questo punto sicuramente la responsabilizzazione deve avvenire nei confronti dei docenti del mattino, degli studenti e delle famiglie. Io non credo che noi andremo a riproporre i corsi pomeridiani, anche perché abbiamo visto che hanno fallito e si sono rivelati troppo costosi ed un fallimento. Ritorniamo a una scuola seria e ad una maggiore responsabilizzazione, altrimenti gli studenti devono sapere che, soprattutto quelli delle superiori, che se non studiano ripetono l'anno. Insomma, è una norma elementare e quindi la serietà va intesa in questo senso.
Dato che lei sostiene una valorizzazione del merito non solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti, chi dovrebbe giudicare questi ultimi? Nel senso, un collegio di professori, gli studenti stessi, una figura come un ispettore? Soprattutto, il merito dell'insegnante non crede sia relativo? Nel senso, come si quantifica, come si misura dal rendimento della classe? Però vediamo che le classi non sono molto omogenee, quindi qual è la figura che dovrebbe giudicare il merito dell'insegnante?
Allora, il merito dell'insegnante è legato al livello di professionalità e quindi proprio per questo non deve corrispondere ad un unico indicatore, cioè non c'è una sola persona che deve valutare l'insegnante, ma l'insegnante deve essere valutato secondo una griglia di indicatori, e quindi sicuramente la ricaduta sugli studenti, ci può essere una valutazione del dirigente, una valutazione da parte delle famiglie, un insieme di criteri e di indicatori che alla fine devono comportare un giudizio complessivo e favorire uno sviluppo di carriera che vada a caratterizzare la presenza del docente in un modo diverso dal docente che non ha maturato questa carriera, cioè un docente che nei primi anni di insegnamento si misura soltanto con l'insegnamento e quindi con l'apprendimento. Poi, se in carriera, può anche elaborare delle strategie di istituto, di coordinamento disciplinare, personalizzazione, insomma, con sfide sempre più particolari legate all'effettivo successo degli studenti, all'inclusione e alla valorizzazione dei talenti.
Ultima domanda per Matteo.
Senta, da un lato abbiamo quindi un Ministero del Tesoro che volente o nolente deve stringere la cinghia, dall'altro abbiamo questa proposta di trasformare alcuni atenei statali in fondazioni di diritto privato e quindi aperti all'investimento dei privati. Per questo governo e per il sistema paese in generale, la scuola pubblica e di Stato quindi è una priorità o no?
Sia la scuola che l'università possono trarre solo vantaggio da un coinvolgimento della società civile, del mondo produttivo, proprio perché noi abbiamo bisogno di superare definitivamente l'autoreferenzialità e di non considerare più la scuola e l'università come un sistema, come sistemi statali, ma come istituzioni pubbliche che devono poter dare ai ragazzi, ai giovani la possibilità di formarsi e di inserirsi nel mondo poi del lavoro, contribuendo allo sviluppo del paese.
Salutiamo l'onorevole Valentina Prea, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. Grazie per essere intervenuta a Radio Zainet.
Io i miei intervistatori e grazie a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
A presto.
Buongiorno, buongiorno.
Radio Zainet si ferma e lascia spazio ancora a un altro po' di musica. Loro sono in Nirvana con School.
Zainet, la scuola che fa radio.
Nirvana a Radio Zainet. Adesso andremo ad ascoltare invece un contributo registrato, un'intervista che ha realizzato Antonella, che frequenta lettere all'Università LUMSA di Roma, all'assessore all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Piemonte, ovvero Giovanna Pentenero.
In che modo la Regione Piemonte ha adottato delle politiche a favore dell'istruzione?
Dunque, la nostra Regione, la Regione Piemonte, il Consiglio ha approvato nel mese di dicembre del 2007 un importante provvedimento, una legge sul diritto allo studio e la libera scelta educativa, un provvedimento che ha una dotazione finanziaria di 111 milioni di euro, per la quale il 64% delle risorse sono destinate a provvidenze e interventi a sostegno delle famiglie perché possano consentire ai propri figli di frequentare la scuola, quindi un riconoscimento delle spese che vanno dal trasporti all'acquisto libri alle risorse che le famiglie spendono per l'integrazione dell'offerta formativa, alla libera scelta educativa, e il restante percentuale di risorse sono destinate all'attività di integrazione dell'offerta formativa, appunto, nonché a sostegno di tutte le fasce più deboli di popolazione scolastica e a favore dell'edilizia scolastica, quindi contributi per i comuni e per le province della nostra regione.
Due domande un po' inevitabili, cioè quella della riforma della Gelmini e anche in ambito universitario quella di Mussi, appunto. Qualche considerazione su come si potrebbe evolvere, diciamo, anche la situazione scolastica?
Beh, le riforme della Gelmini, devo dire, ci stanno un po' preoccupando, innanzitutto perché sono pronunciamenti spezzettati e non stanno all'interno di un quadro organico. Non c'è, allora, sia consapevoli che le risorse sono poche. Sarebbe necessario immaginare un contenimento delle risorse, ammesso poi che su un settore come quello della scuola si possa contenere così tanto, ma all'interno di un programma organico, di un programma strutturato. Andare a colpire pezzi della nostra scuola senza un programma, quindi senza una condivisione, senza una valutazione su quali possono essere davvero i pezzi sui quali si possono ottimizzare, non dico risparmiare, non dico ridurre, ma ottimizzare le risorse, mi sembra davvero un grave errore. Il maestro unico è, dal mio punto di vista, un tornare indietro per due motivi. Il primo, negli anni 90, quando si scelse di passare dal maestro unico al modello 3 insegnanti su 2 classi, lo si fece in considerazione del fatto che bisognava rafforzare il livello di apprendimento della scuola elementare. Rispetto agli altri provvedimenti, il grembiulino, voto in condotta, allora, sul voto in condotta io credo che anche lì meriti un approfondimento, perché se noi prendiamo il numero in sé, come dire, maggior rigore, credo che questo sia un si possa essere assolutamente d'accordo con il ministro Gelmini sul fatto che all'interno della scuola ci debba essere maggior rigore. Non credo che il 5 sia la soluzione migliore, lo ritengo davvero un metodo molto sterile di valutazione della personalità nella sua complessità del bambino, lo ritengo un metodo un po' sterile. Quello che è molto preoccupante è la questione del maestro unico e la questione legata al taglio importante di insegnanti. Allora, voi dovete immaginare che nell'anno scolastico 2009-2010 si avvierà il processo di decentramento alle singole regioni, che attiene al federalismo ma che attiene anche a quello che è l'applicazione del titolo quinto della Costituzione. Sono due temi che in qualche modo viaggiano paralleli, quindi una parte delle competenze passeranno alle regioni. Allora, quello che noi temiamo è che con questo depauperamento, con questo impoverimento della scuola, la scuola arrivi a noi senza risorse sostanzialmente.
Abbiamo appena ascoltato l'assessore Giovanna Pentenero, assessore all'istruzione e alla formazione professionale della regione Piemonte, che era intervenuta qualche giorno fa proprio nei nostri studi qui a Roma. Io adesso, prima di lasciarvi al flashback, vi aggiorno un po' sui risultati del sondaggio che abbiamo lanciato sul nostro sito, quello di Zainet, naturalmente www.zai.net. Voto in condotta piace più di quello che pensavamo, mentre per quanto riguarda gli esami di riparazione non hanno trovato molto il favore dei nostri votanti. Chissà che cosa ci dirà domani Valeria Dinamo, che si collegherà dalla redazione di Torino con i suoi ospiti parlando ancora di scuola. E adesso via col flashback, la nostra speciale macchina del tempo che ripercorre la storia della musica. Quest'oggi Maria Callas.
Dedicato alla musica. Oggi è una giornata molto triste per il mondo della musica. La famosa cantante lirica Maria Callas purtroppo è morta nella sua casa di Parigi. La divina, così veniva chiamata la cantante di origine greca, aveva solo 53 anni. Non possiamo quindi non rendere omaggio alla sua straordinaria figura, capace di incantare il pubblico di tutto il mondo con la sua voce e col suo temperamento. Vi facciamo ascoltare una delle sue arie più celebri, dove si può sentire l'altissimo livello di tecnica e di espressione raggiunto dalla cantante. Il brano si intitola La regina della notte, tratto dal flauto magico di Mozart. La voce è quella di Maria Callas.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica radiofonica di approfondimento musicale. Avete appena ascoltato un'aria proveniente dal flauto magico, dalla superba voce di Maria Callas. Regina indiscussa della lirica, appellata di volta in volta come diva, divina, dea e consimili, la Callas è nata con tutta probabilità il 2 dicembre dell'anno 1923, sebbene la sua nascita sia circondata da un sostanziale mistero. Unica certezza la città, New York, Fifth Avenue, dove abitavano i genitori di origine greca. Maria aveva poi una sorella maggiore di 6 anni, che era la prediletta in famiglia. Per questo godeva di ogni privilegio, come quello di prendere lezioni di canto e pianoforte, lezioni che Maria era costretta solo ad ascoltare dietro la porta. Con la differenza che lei riusciva ad imparare subito quello che la sorella apprendeva con tanta difficoltà. Inutile dire quanto la Callas ha segnato profondamente il mondo della lirica. Personaggio della biografia segnata da molti amori, anche sofferti. Uno su tutti quello col milionario greco Onassis. Il loro sarà un amore distruttivo, brutto e violento, come lei stesso lo definì. Anni di passione, di amori sfrenati, di lusso e sregolatezza. Dopo il 1964 cominciò il declino della cantante, anche se forse più in senso psicologico che artistico. Aristotele Onassis l'abbandona per Jacqueline Kennedy. La sua voce comincia a perdere di intensità e di smalto, così la divina si ritira dal mondo e si rifugia a Parigi. Ci resta nelle incisioni la sua voce, che ha dato vita in modo unico a tanti personaggi tragici e infelici.
E con questo lirico flashback si chiude la puntata odierna di Radio Zainet. Io saluto e ringrazio Caterina, quasi studentessa di archeologia.
Ciao a tutti.
Università La Sapienza,
sì, sì,
di Roma. E Matteo, ancora studente del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo che c'è ancora sul sito il sondaggio sulla scuola, quindi votate, votate, votate. E appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.